Siamo al nostro ultimo incontro, dopo il quale vi aspetta il ritorno alla missione. E allora per questo io ho scelto come ultimo testo su cui riflettere un poco i primi tre versetti di Atti 13. L'invio di scusate, l'invio di Barbara, di Barnaba e Saulo per la missione. Mi pare un testo adeguato per voi, perché appunto voi adesso ritornate. C'è qualche cosa dell'invio che voi avete ricevuto con il sacerdozio, qualche cosa di quell'invio che adesso si rinnova. E allora Barnaba e Saulo e questo testo in particolare ci indicano la strada, cosa vuol dire essere mandati. E mandati a fare cosa? Voi sapete che la sequenza dei capitoli 13 e 14 del libro degli Atti è tutta incentrata sul primo viaggio missionario di Barnaba e Paolo. Sotto l'azione dello Spirito, loro vengono mandati dalla comunità di Antiochia e vanno fondamentalmente in quella che adesso è la Turchia, e vanno lì muovendosi da una città all'altra e predicando nelle sinagoghe, operando conversioni sia tra i giudei che i pagani, ma diventando anche oggetto di persecuzione da parte dei giudei, e quindi a volte costretti di lasciare la città dove sono per andare altrove. La strategia, diremmo così, missionaria che loro mettono in opera non è quello di andare girovagando per la Turchia, ma andavano nelle città, lì si fermavano, quindi non andavano, non facevano solo itineranza. Arrivati in una città si fermavano e lì lavoravano per formare i convertiti e per consolidare la comunità. Dunque la loro missione è molto evidente, si tratta di predicare il regno, ma non come apparizioni sporadiche, predichi il regno e poi te ne vai, predichi il regno e stai lì ad aiutare il regno a crescere dentro quella comunità che ti è stata affidata. E se qualche volta i giudei, perseguitandoli, li costringevano ad abbandonare quella città, andavano altrove, ma poi di nuovo sulla via del ritorno si rifermavano in quella città per confermare la fede della comunità. E poi, ebbene, terminata la missione, tornano ad Antiochia, da cui sono partiti, e fanno il resoconto che potremmo sintetizzare così: Dio ha aperto la porta della fede anche ai pagani, e questo apre una prospettiva importantissima nel libro degli Atti e fa da passaggio poi per il racconto del Concilio di Gerusalemme. Allora, questi tre versetti sono i tre versetti dell'invio, che dicono così: c'erano nella chiesa che era in Antiochia profeti e dottori. Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio il Cireneo, Manahen, compagno d'infanzia di Erode il Tetrarca, e Saulo. E mentre stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato e imposto loro le mani, li congedarono. Dicevamo, è questa il primo viaggio che fanno Barnaba e Paolo ed è la prima missione decisa e voluta dalla Chiesa proprio in quanto missione e mossa dallo Spirito. Ci sono state delle missioni personali, autonome. Filippo, vi ricordate, viene mandato dallo Spirito e raggiunge l'eunuco sul carro. Ci sono stati degli spostamenti che i discepoli, gli apostoli hanno dovuto fare per motivi fondamentalmente esterni. La persecuzione, per esempio, i discepoli che sono perseguitati, Saulo, e quindi era già avvenuto che la Chiesa, diciamo, si muovesse, solo che quello che adesso succede invece è che la Chiesa proprio decide, non c'è la persecuzione, allora andiamo da un'altra parte, non il singolo inviato dallo Spirito che va a raggiungere l'eunuco, ma proprio la Chiesa che decide, li mandiamo e questo sotto lo Spirito e in obbedienza a Dio che dice riservate per me questi due e pregano e li mandano. Dunque la Chiesa che si fa Chiesa missionaria non per motivi contingenti, ma proprio intenzionalmente, esplicitamente inviando apostoli per la conversione delle genti. E in realtà non è lei che lo fa, ma è lo Spirito che glielo fa fare. E allora, ecco, siamo nella comunità di Antiochia e vengono menzionati cinque personaggi, evidentemente i cinque personaggi autorevoli di quella comunità cristiana di Antiochia. E i due che vengono inviati sono quello che viene nominato per primo e quello che viene nominato per ultimo. Barnaba, una personalità significativa, veniva da Gerusalemme, che era la chiesa madre, e per ultimo Saulo, il persecutore che invece aveva trovato il Messia, quello che aveva perseguitato i discepoli di Gesù e che poi invece si era messo radicalmente al servizio di quel Gesù che aveva perseguitato, riconoscendolo come Messia, che non aveva saputo riconoscere prima, ma che poi gli si è radicalmente, prepotentemente rivelato. Ebbene, allora sono questi due i protagonisti di questa prima missione. Quelli che li mandano sono la Chiesa. E dice il testo, lì nella Chiesa, e indicano allora i cinque importanti, erano profeti e dottori. Questo è significativo, la chiesa che inizia e la chiesa che si fa missionaria, retta da profeti e dottori. C'è una connessione molto stretta tra queste due definizioni. Non sappiamo neanche se erano due gruppi distinti o se è. Era il modo con cui venivano definiti, indicando questa doppia dimensione, che è unita innanzitutto dal fatto che sia i profeti, sia i maestri, i dottori, il greco lì utilizza didascaloi, quindi sono dottori, ma maestri. Uniti all'idea della profezia, perché tutte e due le dimensioni sono strettamente collegate con la comprensione delle sacre scritture e allora poi la spiegazione delle sacre scritture e l'insegnamento della fede attraverso le scritture e allora poi l'esortazione a vivere secondo quello che la scrittura insegnava. Questo è poi alla fine il servizio che fa la Chiesa agli uomini. Quando si parla di profeti c'è se volete, una sottolineatura particolare legata alla parola, c'è un'accentuazione di tipo oracolare, ma comunque anche il profeta è quello che insegna e che insegna a vivere secondo la parola di Dio. E per i maestri è la stessa cosa. Si sottolinea la dimensione didattica, di insegnamento, ma nessuno può insegnare se non ha ascoltato la parola e non se ne fa mediatore, e quindi nessuno può insegnare se non è anche profeta. Non ci dimentichiamo che io sto parlando di voi, perché sono quelli della Chiesa di Antiochia, dunque voi. Allora, dicevamo profeti e maestri. Cos'è il profeta? Ci è già capitato di parlarne, ma quello che è così importante è che il profeta non è solo quello che parla. Il profeta è per definizione colui che parla perché ha prima e durante lungamente ascoltato. Il profeta parla perché ha ascoltato la parola del Signore, l'ha interiorizzata, l'ha fatta propria, ha fatto silenzio mentre il Signore parlava, ha dato tempo all'ascolto della parola, ha sempre considerato la parola come un'assoluta priorità e allora poi, facendola propria, riflettendola, custodendola nel cuore, ricordate Luca quando parla di Maria, allora poi la può vivere e la può condividere con i fratelli. Ma il profeta è prima di tutto quello che, avendo ascoltato la parola, vive della parola. Questo è. E voi sapete che voi come sacerdoti siete assolutamente chiamati ad essere innanzitutto profeti, ammaestrati alla scuola di Dio. I profeti assumono i criteri di Dio, ne si lasciano insegnare il suo modo di vedere la realtà, il suo modo di pensare, E allora poi se ne fanno interpreti presso i fratelli e, come dicevamo l'altro giorno, rileggendo allora la storia degli uomini e rivelandola come storia di salvezza. Quindi l'abbiamo già detto, il profeta non come quello che sa vedere il futuro, ma come quello che sa vedere l'oggi meglio degli altri e può rivelare agli altri il cammino di Dio dentro l'oggi che stanno vivendo. E questo è il discernimento a cui voi siete chiamati a fare, sia nella vostra vita che soprattutto in quella degli altri che si rivolgono a voi per essere aiutati a vivere secondo Dio. E non potete aiutare gli altri se non vi siete lasciati trasformare dalla parola di Dio, se la parola di Dio non ha messo radici dentro di voi e vi ha cambiato il cuore, se voi non vivete di quella parola, anzi se non diventate in qualche modo voi quella parola. Questo allora è il profeta. Questa è la Chiesa che nasce, che si fa missionaria. Questa è la chiamata al vostro sacerdozio. Ma allora è chiaro che questa dimensione della profezia è strettamente collegata con quella dell'insegnamento. E quindi c'erano lì profeti e maestri, appunto, maestri. Maestri nella fede, maestri della fede, guide spirituali. Che insegnano cosa vuol dire vivere secondo Dio, che trasmettono, che si fanno, innanzitutto che si fanno luogo della parola e quindi si fanno garanti di ciò che Dio dice e insegna. E che facendosi garanti di questo, adesso lo regalano ai fratelli a cui sono mandati, così trasmettendo loro il messaggio vero, il messaggio autentico, perché è stato passato al vaglio dell'ascolto della parola, perché non siete solo maestri, siete anche profeti. Vedete che le due cose bisogna che vadano insieme. E in questo modo i maestri possono accompagnare i primi passi dei neofiti, dei convertiti, possono aiutare il cammino ormai maturo dei santi, indicando loro la luce della parola e tramandando loro ciò che hanno ricevuto, perché i maestri sono i profeti che si mettono alla scuola della parola di Dio e che hanno la parola di Dio come punto di riferimento e che allora possono insegnare agli altri a vivere in quel modo, secondo quella parola. Pensate, per esempio, alla figura di Mosè come guida spirituale tipica e quindi come punto di riferimento per capire cosa vuol dire che i profeti e i maestri sono i maestri della fede e sono le guide spirituali che insegnano cosa vuol dire accogliere la volontà di Dio. Che aiutano a capire quando è il momento di lasciarsi andare, quando è il momento di resistere, quando è il momento di partire, quando è il momento di restare. Beh, ve lo ricordate Mosè? È lui che insegna tutto al popolo, ma perché lui vede Dio, parla con Dio faccia a faccia, ecco la dimensione del profeta. perché lui è lì in ascolto della parola, perché lui si lascia trasformare dalla parola, eccolo il profeta, addirittura il volto, dice il testo, gli si trasformava, tanto che se lo deve coprire, ed è lui allora che lui, profeta, che si fa mediatore della parola e diventa allora il maestro di fede per il suo popolo. È lui che insegna al popolo cosa fare durante il cammino nel deserto. È lui che insegna al popolo, come gestire il grande dono di Dio che è la manna, che è molto bella, quella figura di Mosè quando si fa maestro. Di come loro devono vivere. Ricordate, erano nel deserto, avevano fame, si lamentano perché Dio li ha portati lì a morire, si sono scordati completamente tutto quello che Dio di meraviglioso ha fatto per loro, perché poi la tentazione è questa, è che la nostra memoria si fa corta e noi non ci ricordiamo più di quello che Dio ha operato nella nostra vita. E loro hanno visto Dio che con braccio forte, con mano potente, li portava fuori dall'Egitto, loro gli schiavi, carichi invece dell'oro e dell'argento degli egiziani, avevano visto la mano potente di Dio che apriva il mare, avevano visto l'Egitto distrutto. Perché il mare, non Dio, ma il mare aveva distrutto l'Egitto, insisto, non Dio. Quando Dio interviene per fare giudizio, in questo caso, salvando l'innocente e colpendo il colpevole, però la punizione del colpevole quasi sempre se la danno i nemici di Dio tra di loro. E Israele lì al Mar Rosso ha due nemici, uno davanti che è il mare e uno dietro che è l'Egitto che sta arrivando. E adesso i due nemici si ammazzano tra di loro e l'Egitto muore ucciso dal mare. Ma chiaro che muore ucciso dal mare perché Dio ha aperto, ha fatto giudizio, ha diviso, ecco, l'idea del giudizio. Va bene, io qui so che si potrebbe pensare che mi sto contraddicendo, perché ho sempre detto che Dio non è mai giudice, ma ho anche detto che Dio non è mai giudice nella storia, è giudice escatologico e chiaramente il passaggio del Mar Rosso ha una dimensione escatologica, è una rivelazione di qualche cosa della realtà escatologica, l'innocente salvato e il colpevole che è quello che deve perire. Ma perché? Ormai siamo negli ultimi tempi quando la verità si fa definitiva. C'è lì al Mar Rosso come una sorta di irruzione dell'escatologia dentro la storia degli uomini e questo è anche l'intento del racconto. Ma allora, Israele ha visto tutto questo. Anzi, si era persino portato dietro le ossa di Giuseppe, che erano un luogo di memoria incredibile, perché la storia di Giuseppe è la storia di salvezza, è la storia del perdono, è Giuseppe che recupera i fratelli, è Giuseppe che si fa mediatore della salvezza di Dio. Ricordate alla fine cosa dice ai fratelli: non abbiate paura, non vi preoccupate, quello che voi avete pensato male nei miei confronti, Dio lo ha trasformato in bene. Ecco la salvezza. Dio lo ha trasformato in bene e sono ridiventati fratelli. Dunque, queste ossa di Giuseppe, che sono la memoria incredibile della misericordia di Dio e della grandezza di Dio, neanche quelle riescono a tenere viva la memoria di Israele. Gli si cancella tutto, non vedono più niente, si ricordano solo di avere fame. E allora tutto il cammino che hanno fatto fino a quel momento, che era stato evidentemente un cammino di salvezza e di vita, loro adesso lo rileggono come un cammino di morte. Ci hai portati qui, tu insieme a Dio, per farci morire di fame qui nel deserto, per farci morire. Questa è la tentazione, no? Questo è il peccato. E Dio risponde, vi ricordate, ancora una volta con la pazienza di un padre che si rivela padre e dà il cibo ai figli. Cosa fa di solito un padre? Dà la vita al figlio, poi aiuta il figlio a crescere donando a lui la sapienza e passando a lui tutto ciò che lui ha imparato, e lo aiuta a crescere dandogli il cibo, e poi quando il padre muore gli dà l'eredità. E questo è quello che fa Dio con Israele, eh? Dio lo fa nascere, tirandolo fuori dall'Egitto, gli dà vita. Dio dà la sapienza e l'insegnamento attraverso Mosè e poi dopo i profeti. Dio dà l'eredità, che è la terra, e Dio dà da mangiare, come un padre, la manna. Ma non è la manna che fa vivere Israele, ma il fatto che il padre la doni. E allora, perché questo dono possa veramente essere un dono di vita, bisogna che venga accolto come dono, ed è eccola la funzione di Mosè, il profeta e il maestro. E è Mosè che insegna al popolo come allora si deve, mangiare la manna, rispettandone la dimensione di dono, perché è solo così che la manna ti farà vivere, altrimenti no. E allora vi ricordate che dà le istruzioni precise. Bisognava raccoglierne un tanto per famiglia e non di più. E poi bisognava raccoglierlo tutti i giorni, senza mai metterlo da parte, perché se mettevi da parte quello che ti avanzava, imputridiva. Perché i doni di Dio non si mettono da parte. E poi, però, il sabato la manna non si raccoglie. Allora il venerdì sì, il venerdì si può raccogliere una razione doppia e mettere da parte per il sabato, e allora quella non imputridisce, tu potrai mangiare anche il sabato. E uno dice: Ma Dio che poteva importargliene? Perché Mosè dice, guardate, è questo per vivere secondo Dio. E uno, appunto, potrebbe dire, ma in fondo a Dio che importa se io prendo un omer di manna oppure ne prendo un omer e mezzo? Ma che gli importa se io mi tengo da parte un po'? Dov'è il problema? Il problema è che tutto questo è chiaro che a Dio non importa che tu raccolga tanta manna o poca, no? Che tu ne mangi tanta o poca, che tu faccia il fioretto in Quaresima e non mangi la cioccolata, ma che gli può importare a Dio? Ma invece è importantissimo, perché quello che conta raccogliere la manna come dono, riconoscendola come dono. E allora io non me ne posso appropriare. E allora io, obbedendo alle minuziose indicazioni che Dio mi sta dando attraverso Mosè, profeta e maestro, io adesso posso mangiare la manna come qualcosa che mi fa vivere, perché la sto rispettando come dono di Dio. Non me ne approprio, non me la metto da parte dicendo non si sa mai nella vita, sarà pure vero che domani Dio me la rimanda, ma ammetti che poi domani Dio ci ripensa e non me la rimanda, io almeno ho la mia scorta nel comodino. No, no. La manna non ci appartiene, è un dono, e ciò che ci fa vivere non è la manna, è il fatto che noi giorno dopo giorno accogliamo il dono di Dio. E allora in questo senso, mangiare o non mangiare, adesso ne parliamo, perché questi qui a un certo punto digiunano, dice il libro degli Atti. Mangiare o non mangiare diventa una cosa importante. Ecco perché, per esempio, è importante per Israele mangiare certi cibi e non altri. Perché è un modo per fare dell'atto del mangiare un atto di obbedienza. Io non mangio come voglio io mangio in obbedienza a Dio. E allora, anche non mangiare la cioccolata in Quaresima diventa importante, non perché a Dio interessi niente quello che noi facciamo della nostra cioccolata, ma perché quello che è importante è che noi, non mangiando la cioccolata, stiamo dicendo a Dio: Signore, io non vivo di ciò che mi piace. Io vivo di quello che tu mi doni, e quello che tu mi doni è ciò che mi piace. E in un tempo in cui io voglio che ciò che tu mi doni diventi la cosa più importante di tutte, allora io faccio sparire le altre. E se serve, faccio sparire anche la cioccolata. Non so se capite. Quello che sto cercando di dire portandovi esempi che vanno bene per i bambini, ma comunque a me la cioccolata piace, quindi andrebbe bene anche per me questo discorso, anche se non sono una bambina. Va bene. Allora, Mosè che insegna questo, e Mosè che vi ricordate. Quando poi arrivano alla fine del viaggio, eccolo il profeta e il maestro, Mosè insegna a Israele come adesso si deve vivere dentro la terra. Ha insegnato a Israele come si vive nel deserto, ora tutto sta cambiando perché questi stanno per entrare in terra promessa e serve il profeta e il maestro che insegni a vivere come si vive dentro la terra, da persone adulte. Nel deserto Israele ha vissuto come un bambino, lasciandosi portare per mano da Dio attraverso Mosè. Adesso no, adesso diventa autonomo. Mosè non entra nella terra e Israele è solo dentro la terra. È diventato una persona autonoma che deve prendere le sue decisioni, che si deve assumere le sue responsabilità. E Mosè adesso insegna a Israele come fare. Ma non è questo quello che i vostri parrocchiani vi chiedono di essere aiutati a fare, a capire che cosa devono fare, a chiedervi di aiutarli a prendere la decisione giusta, di aiutarli ad assumersi le loro responsabilità, di aiutarli a farli diventare adulti. Perché una delle cose più terribili che un sacerdote può fare utilizzare la fede per trasformare la sua gente in tanti bambini, infantilizzarli. Perché i bambini danno meno problemi, perché i bambini obbediscono, perché i bambini fanno come dici tu, perché i bambini non chiedono, perché i bambini non si fa fatica, non devono decidere. L'infantilizzazione delle vostre comunità fatta attraverso la fede è una cosa spaventosa. Che voi potete fare, ma che nessuno di voi sono certa fa, ma Mosè ci insegna cosa invece vuol dire. E li manda nella terra dopo averli fatti diventare adulti. Ebbene, ecco, allora questi sono i maestri che devono essere profeti perché possono fare i maestri solo, dicevamo, se hanno ascoltato la parola di Dio. Ebbene, adesso questi profeti e maestri sono riuniti in preghiera, stanno, dice il testo, celebrando il culto del Signore e digiunando. Ecco il discorso del digiuno. Ormai avete capito cosa vuol dire. Digiuno, se mangiare vuol dire accogliere dalle mani di Dio ciò che mi fa vivere, allora viene anche il momento in cui, per significare questo, bisogna non mangiare, così da poter dire che, in realtà quello che mi fa vivere non è quello che io mangio, ma il fatto appunto che Dio me lo dà. E allora per indicare questo io non mangio, così che sia chiaro che non è il pane che mi fa vivere, ma la parola di Dio. Non di pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora qui questi stanno celebrando il culto e sotto l'ombra della parola di Dio stanno dicendo che è di questa parola che loro vivono e non del pane, e perciò pregano e digiunano. E quando questo avviene, allora lo Spirito finalmente può parlare e dare le indicazioni di quello che Dio desidera. Riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Vedete ancora una volta, ne abbiamo già parlato tante volte, la chiamata è per l'invio. Metteteli da parte, dice lo Spirito, quindi come i discepoli che erano stati chiamati e messi da parte, erano saliti sul monte, così abbiamo cominciato questi nostri esercizi, e in questa direzione li terminiamo, con questi che vengono messi da parte, riservateli per me, messi da parte, ma per andare dai fratelli, da quei fratelli a cui Dio li manda. Ed è dunque lo Spirito in realtà che guida la Chiesa, è lo Spirito che chiede questo, è dallo Spirito che la Chiesa nasce, e l'abbiamo visto sia nella morte di Gesù che consegna lo Spirito e dal suo costato esce sangue ed acqua. E dunque i doni che vengono dati alla Chiesa e che la Chiesa dà a noi, e che sia lo Spirito a far nascere la Chiesa, si vede poi esplicitamente a Pentecoste. E nel libro degli Atti, dopo la Pentecoste, è sempre lo spirito il grande protagonista della storia della Chiesa primitiva. Quando Pietro e Giovanni vengono arrestati dopo la guarigione dello storpio, Pietro dà la sua testimonianza davanti al Sinedrio, dice il testo, pieno di Spirito Santo, con forza, con coraggio, la parresia che viene dalla fede, ma è perché è ripieno dello Spirito. E quando poi Pietro e Giovanni vengono rimessi in libertà, vanno di nuovo dai fratelli a pregare con loro e ancora una volta chiedono di poter annunciare la parola e quindi chiedono che lo Spirito li conduca su quei sentieri e Dio risponde a questa preghiera donando lo Spirito, vi ricordate? E il posto dove stanno trema proprio come a Pentecoste, siamo al capitolo 4 del libro degli Atti, perché è lo Spirito che fa capaci di annunciare e viene donato per questo. E è lo Spirito che fa capaci di dare la vita. Stefano, il primo diacono, muore mettendosi alla sequela totale di Gesù e quindi muore come Gesù e dice esplicitamente il testo, pieno di Spirito Santo, dando la vita e perdonando quelli che lo uccidevano. Questo si trova al capitolo 7. E poi comunque, e dopo, continuate pure a leggere il libro degli Atti. È sempre lo Spirito all'opera. È lui che scende sui nuovi convertiti, sui pagani catechizzati da Pietro, è lui che consola la Chiesa nascente, è lui che la consola quando è sotto persecuzione. È lui che conduce gli apostoli nel cammino missionario, è lui che manda Filippo incontro all'eunuco, è lui che manda Pietro da Cornelio, è lui che manda Paolo a Gerusalemme. Lo Spirito, il grande protagonista, che fa capaci di essere discepoli, che fa capaci di annunciare, che fa capaci di dare la vita, che fa capaci di essere profeti e maestri. E che adesso si mette da parte Barnaba e Saulo e chiede alla Chiesa di fare questo, dona questa obbedienza, perché Dio ha un progetto di salvezza da operare attraverso loro due. Separati, messi da parte, vengono mandati. E non si dice per fare cosa. Devono riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. E la Chiesa li manda e loro vanno. E non si sa che opera è. Non serve saperlo, è l'opera di Dio, non è la vostra, è quella di Dio. E quindi Dio ve la farà conoscere volta per volta. E voi la scoprirete volta per volta. E siccome non è vostra, non c'è bisogno che ne conosciate i dettagli così da organizzarvi. Non siete voi che la fate, non c'è niente da organizzarvi. Non siete voi che la fate, è il Signore che però ve la affida. E allora poi si vedrà nel racconto degli Atti che questa missione e questa opera è di fatto la missione ai pagani, è questo radicale aprirsi della Chiesa, ma è l'opera sua, l'opera che Dio vuole, l'opera che Dio vuole affidare a loro. E loro vanno perché a loro è sufficiente sapere che questa è l'opera che il Signore vuole. Basta. E allora basta sapere che è volontà di Dio per partire, ma per sapere che è volontà di Dio e per partire, vedete, serve la mediazione. Serve che sia lo Spirito a dirlo alla Chiesa, ma serve poi la mediazione di questa Chiesa per coloro che partono. E allora, dopo aver digiunato e pregato, quindi continua la dimensione del digiuno per continuare a dire che tutto viene solo da Dio e che solo quello che viene da Dio ci fa vivere. E continua la preghiera, cioè l'ascolto, continua la celebrazione di Dio come Padre, perché è questo che può accompagnare la missione della Chiesa, però non è solo questo. Impongono le mani sui due che adesso partono. Vedete la mediazione? Digiunare e pregare è un modo con cui la Chiesa sta affidando a Dio questi due. E l'imposizione delle mani adesso serve a benedire questi due e a segnalare che c'è un mandato ufficiale. Questi due possono partire tranquilli, possono partire nella gioia. Non sono loro che decidono di partire. C'è un mandato esplicito che giunge a loro attraverso la mediazione della Chiesa, che è tutto il discorso dell'obbedienza, di cui voi sacerdoti vivete e dovete vivere. E allora partono e quello che poi avviene lo sappiamo, dunque li congedano. Li lasciano andare per questa missione che è fondamentalmente la predicazione della parola nelle sinagoghe, ma anche ai pagani, operando miracoli e quindi aprendo la buona notizia e portandola al di là dei confini di Israele. Ma tutto questo loro lo possono fare perché è lo Spirito che li manda, ma l'obbedienza a questo Spirito è passata attraverso l'obbedienza ai fratelli a cui Dio affida la responsabilità della comunità. Non è solo l'obbedienza allo Spirito, ma è l'obbedienza allo Spirito attraverso la mediazione dei fratelli e quindi attraverso l'obbedienza ai fratelli che sono responsabili, che sono quelli dunque che stanno pregando e digiunando e che impongono le mani e che poi li congedano, dice il testo, appunto, sono loro adesso che li mandano, perché sono loro che affidano alla grazia del Signore. I due, questo viene poi detto, se vi ricordate, esplicitamente al capitolo 14, quando si racconta, che i due inviati ritornano, e quindi tornano ad Antiochia, e dice il testo, e fecero vela per Antiochia laddove erano stati affidati alla grazia del Signore, e questo erano stati affidati, attenti, in realtà sarebbe dopo che erano stati consegnati, è il verbo paradidomi di cui abbiamo parlato ieri, tornano ad Antiochia, là dove erano stati consegnati alla grazia del Signore per l'opera che avevano adesso portato a compimento. Tu porti a compimento l'opera che è di Dio perché vieni consegnato, che è più che affidato, alla grazia del Signore perché l'opera è del Signore. Ebbene, questo allora è il servizio della parola a cui è chiamata la Chiesa. Un servizio della parola che chiede ascolto, che chiede attenzione amorevole a questa parola, che chiede obbedienza allo Spirito e ai suoi mediatori, che chiede accoglienza di un dono che ci supera e di cui non ci possiamo mai appropriare come per la manna, e che ci chiama lo Spirito a condividere con tutti i fratelli, tutti, andando anche là dove prima non si pensava, andando persino ai pagani e soffrendo persecuzione, e allora spostandosi, ma poi al ritorno ripassando per di là. Neppure la persecuzione ci permette di abbandonare i fratelli che abbiamo generato alla fede. E se Dio è padre, quelli adesso diventano i nostri figli. Noi che li abbiamo generati alla fede e che li abbiamo resi figli del Padre, adesso sono anche i nostri figli, che nessuno di noi potrà mai abbandonare. Voi siete sacerdoti, voi siete chiamati a questo, perché questa è la Chiesa. E Barnaba e Saulo adesso vi hanno indicato la strada. E anche io allora vi congedo dicendo buona strada.
E anche se poi con l'Eucaristia Te Deum ringraziamo il Signore, ma con un applauso esprimiamo
Non sono in grado di darvi un esempio preciso, perché poi le cose cambiano a seconda dei luoghi, a seconda del tipo di comunità, a seconda del momento storico che si sta vivendo, ma io lì facevo riferimento a una trasmissione della fede che invece di aiutare le persone a pensare, a capire e allora poi a prendere, ad assumere le proprie responsabilità prendendo le scelte che devono fare, e invece li si genera la parola chiedendo loro di fidarsi e basta, quello che ti dico io ti deve bastare, fai quello che ti dico io, non pensare troppo, perché non sia mai se pensi troppo perdi la fede, non chiedere di capire perché ti devi solo fidare di quello che io ti dico, e quindi chiedendo per Dio e nei confronti di Dio un'obbedienza bambina, appunto. L'obbedienza bambina, che o se volete, peggio ancora, l'obbedienza del servo. E Dio non ha bisogno di servi, Dio ha bisogno di amici. Dio ci vuole figli, non servi. Gli esempi sarebbero tanti, ma credo che abbiate capito.
Grazie, e alle 11:15, 11:15 la celebrazione eucaristica.